Buonasera. Mi piace interrompere le vostre conversazioni, ma il tipico autoritarismo della scuola mi impone. Di essere inflessibile, ma è una metafora anche questa, ma questa è, questa sera prendiamo il passo per percorrere il terzo itinerario del nostro viaggio. Siamo già al terzo, come corrono le settimane, ieri abbiamo cominciato, del nostro itinerario di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. Nel corso del viaggio di 2 anni fa, ma prendiamo un po' alla lontana, ma dobbiamo necessariamente, come sapete, procedere dentro ad una foresta, quindi quando si procede in una foresta bisogna farlo con cautela. Nel corso del viaggio di 2 anni fa, durante l'inverno dell'Alto Medioevo, e molti di voi c'erano, noi ci spostavamo virtualmente soprattutto da una abbazia benedettina all'altra, vi ricordate, dentro all'ampio perimetro del mondo cristiano carolingio. Spesso ci siamo riparati nei laboratori degli amanuensi, dove gli scrivani ricopiavano e salvavano i testi delle opere dei classici greci e latini. Oggi spostavamo anche da una casa della saggezza all'altra. Le case della saggezza sono nate nel mondo islamico, se eravamo appunto nel mondo arabo-islamico, e lì assistevamo ai convegni di Baghdad, di Toledo, di Cordova, ricordate, non frequentati dagli intellettuali islamici, ebrei e cristiani, convegni tenuti per discutere intorno alle opere di Platone e soprattutto di Aristotele. Quindi eravamo ospiti in strutture dove fiorivano scuole, infatti quel periodo si chiama già della scolastica, nelle quali è nato il pensiero della filosofia cosiddetta scolastica, cristiano-latina, greco-bizantina, arabo-islamica e ebraico-talmudica. Le abbiamo frequentate tutte queste scuole, ricordate, in questi 2 anni. Ora, lo scorso anno, durante la primavera e l'estate del Medioevo, perché il Medioevo ha le sue stagioni, e molti di voi c'erano, ci siamo spostati virtualmente da una città all'altra. Dopo l'anno 1000 è arrivato il tempo delle città, sulla scia del 21° capitolo dell'Apocalisse di Giovanni, ricordate. Noi tuttora stiamo vivendo dentro la città medievale. Ebbene, e ci siamo spostati quindi da una città all'altra e abbiamo visitato un bel numero di città riposando all'ombra dei chiostri dei grandi monasteri e delle cattedrali romaniche, frequentando le scuole dove è fiorito il pensiero della scolastica cosiddetta tradizionale, della filosofia scolastica in tutte le sue connotazioni, il culmine della scolastica. Ebbene, negli ultimi 2 percorsi, quindi dal 2013 al 2015, abbiamo viaggiato rimanendo sempre ambientalmente allo scoperto, no? E per la precisione, la foresta l'abbiamo sempre appena lambita, no? E quando ci siamo avvicinati ad essa, abbiamo camminato, forse vi ricordate, quelle e quelli che erano in viaggio, al limite boschivo, seguendo un sentiero che costeggiava la selva, quindi senza mai inoltrarci in essa. Ma questa situazione che stiamo descrivendo è metaforica ed è supportata anche dal fatto, e molti di voi ve lo dovreste ricordare, che al limite boschivo, eccolo qua il limite boschivo sul quale noi abbiamo camminato, è il titolo di una raccolta di 3 racconti pubblicata nel 1969, scritti da Thomas Bernhard, ricordate? Sì. E chi non c'era prende atto del fatto di dove abbiamo camminato, vedete, su questo bel verde oliva, che è il colore che ha deciso di usare Raffaello per dipingere l'abbigliamento di Ammonio Sacca nella scuola di Atene, la divisa dei magisteri. Al limite boschivo, vedi, e 3 racconti, uno di questi racconti in qualità di veicolo letterario di intreccio filologico lo abbiamo anche letto, e lo abbiamo letto in compagnia di Hildegarda di Bingen, ricordate? Lei che coniò questo concetto di camminare al limite boschivo, Hildegarda, che è un personaggio che è diventato di gran moda in questo momento, ma noi lo abbiamo fatto entrare dove deve stare, cioè dentro al territorio della scolastica, non soltanto tra i balocchi e i profumi. Ma quest'anno però il sentiero che abbiamo incominciato a percorrere per dare inizio al nostro viaggio di studio ci porta dentro ad una foresta, e il senso metaforico della cosa parte da una significativa immagine comparsa al termine del viaggio scorso a giugno, un'immagine che abbiamo rafforzato leggendo in partenza 2 settimane fa l'uomo che piantava gli alberi, e quindi ecco la foresta che si concretizza, che abbiamo letto all'inizio della prima sera in cui ci siamo incontrati. Abbiamo letto tutto intero questo breve romanzo di Jean Genet, l'uomo che piantava gli alberi. Questa immagine però noi ce ne siamo fatta prestare da un personaggio, dal monaco domenicano, amico e segretario di Tommaso d'Aquino, che si chiama Reginaldo da Piperno, colui che ha assistito materialmente e spiritualmente nel momento della morte Tommaso, avvenuta nell'abbazia di Fossanova, oggi in provincia di Latina, il 7 marzo del 1274, il primo che ha sospettato che la morte di Tommaso fosse molto sospetta, infatti si pensa che sia stato avvelenato Tommaso, e c'è anche un possibile mandante che incontreremo strada facendo. Ebbene, Reginaldo, come ben sapete, rispondendo a Tommaso che in punto di morte avrebbe voluto bruciare tutte le sue opere, tutti i suoi libri, sostiene come lui con la sua opera, e noi abbiamo studiato le linee portanti del pensiero di Tommaso, no? Nel maggio scorso, abbia saputo piantare i semi raccolti e custoditi da tutte e tutti coloro che hanno operato durante l'inverno, la primavera e l'estate della scolastica. Tommaso è importante perché fa la sintesi, in modo che è andata formandosi allegoricamente una grande foresta, e una foresta è un bene prezioso, tanto se si tratta di un bosco, una foresta naturale fatta di alberi, quanto se si tratta di una biblioteca, cioè una foresta intellettuale fatta di libri. Ed ecco perché abbiamo virtualmente cominciato a camminare su un sentiero che si inoltra nel bosco. E siccome stiamo utilizzando un linguaggio di natura allegorica, il sentiero nel bosco, eccolo qui, il sentiero nel bosco è anche il titolo di un romanzo che stiamo leggendo come veicolo per procedere secondo la natura del nostro percorso, che è in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, per procedere su una strada che ci permetta di esercitarci ad investire in intelligenza, cioè a mettere in moto le azioni cognitive, le azioni dell'apprendimento. Veniamo a scuola soprattutto non per imparare cose, no? Ma per imparare come si imparano cose, per imparare come funziona l'apprendimento. Questo è il compito della scuola. compito fondamentale della scuola è proprio quello di far sì che noi impariamo ad imparare. Poi i contenuti sono importanti, ma sono un mezzo. Ora, prima di continuare a leggere questo romanzo, esercitando l'azione dell'applicare, si impara, ve lo ricordo sempre, ma repetita iuvant, dicevano gli scolastici, c'è Tommaso che continua a viaggiare intorno a noi, che dà di gomito, quindi le cose ripetute sono di giovamento per l'apprendimento, sono sei le azioni fondamentali con cui noi apprendiamo, dobbiamo conoscerle e dobbiamo saperle far funzionare: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Queste sono le sei azioni principali, corredate da altre 40 che via via nomineremo, incontreremo strada facendo, che sono utili per imparare. Quindi, prima di continuare a leggere questo romanzo esercitando l'azione dell'applicare e prima di concludere l'ultimo atto del tradizionale rituale della partenza, siamo ancora a celebrare alcuni atti del rituale della partenza, esercitando l'azione del conoscere e dell'analizzare, dobbiamo fare una riflessione che parte da una domanda: perché dobbiamo, almeno in questa prima parte del nostro viaggio, camminare dentro la foresta che allegoricamente ha piantato Tommaso d'Aquino, esercitando l'azione del capire e del sintetizzare? Beh, Tommaso, lo sapete, lo abbiamo evocato, lo abbiamo incontrato nella pienezza del suo pensiero nel maggio scorso, continua a viaggiare insieme a noi. Questa sera opereremo delle sintesi per cercare di capire alcune parole chiave, alcuni concetti. Non possiamo chiaramente ripetere il pensiero di Tommaso come a maggio lo abbiamo messo in atto attraverso tre itinerari. Quindi guardate sul punto 1 del repertorio. Beh, iniziamo il nostro viaggio camminando dentro la foresta che allegoricamente ha piantato Tommaso d'Aquino, e questa foresta in particolare corrisponde virtualmente a quell'opera intitolata Summa Theologica. Ma guardate, la Summa ha un nucleo, un zoccolo duro, che è costituito da un'opera precedente di Tommaso che si intitola Ente ed Essenza, un'opera che continua ad essere studiata oggi e che anticipa, fa da grande introduzione la Summa Theologica di Tommaso. La Summa Theologica di Tommaso è un vasto trattato che analizza i temi più importanti proposti dal movimento della scolastica, dalle sue origini, cioè dal IX al XIII secolo, ed è un'opera divisa in tre parti. Ora, lo scorso anno abbiamo fatto l'analisi dell'opera, ora dobbiamo fare una estrema sintesi funzionale, perché possiamo prendere il passo, no? Divisa in tre parti, dove Tommaso riflette su tre temi fondamentali, i tre temi della Summa: il tema dell'esistenza, cioè sulle possibilità e i limiti della ragione umana, su questo riflette Tommaso nel primo tema della Summa, che corrisponde alla domanda: chi siamo? Beh, siamo figlie e figli di Dio, dice Tommaso, perché abbiamo la ragione, e la ragione ci permette di avvicinarci al territorio della fede e anche di fare delle ipotesi. Poi Tommaso riflette nella Summa sul tema dell'essenza, cioè sulla conoscenza dei fenomeni della natura come rivelatori delle impronte di Dio creatore, che corrisponde alla domanda: da dove veniamo? Beh, Tommaso dice: veniamo anche noi dalla natura, siamo anche noi esseri umani fatti di natura, perché siamo stati creati, però abbiamo anche un elemento particolare: siamo corpo e anima. Ecco, quindi siamo naturalmente anche, no, in una dimensione che è fisica, ma è anche metafisica. E il terzo tema su cui Tommaso riflette è il tema dell'essere, su quale sia il Dio che si rivela, che corrisponde alla domanda dove andiamo, e naturalmente andiamo verso una riconciliazione con Dio. Secondo Tommaso, noi utilizziamo il termine foresta, così come ha fatto Reginaldo da Piperno, perché questo oggetto rappresenta al massimo grado le potenzialità della natura, e la riflessione sul tema dell'essenza della natura è fondamentale nel pensiero di Tommaso. Ragioniamoci. Guardate, nella Summa Teologica Tommaso sostiene che tutti i fenomeni della natura, già lo sosteneva in Ente ed Essenza, naturalmente, non sono altro che delle forze potenziali che si sono trasformate in realtà attuali, e perciò il mondo creato rappresenta sotto forma di atto tutto quello che Dio era una volta in potenza. Vedete che il suo linguaggio è quello di Aristotele, no? E quindi Tommaso sostiene, con la capacità che ha la ragione secondo la logica di Aristotele, che nella natura deve manifestarsi l'essenza di un Dio, perché se si tiene conto del fatto che gli oggetti naturali, come possiamo constatare con la sperimentazione, perdono, dice Tommaso, ciclicamente la loro esistenza, perché tutto finisce, tutto è contingente, ebbene, come farebbe ad esserci la natura, sostiene Tommaso, se senza un'essenza che possa rappresentare un supporto durevole, che solo un Dio che si manifesta e si rivela può garantire. E sulla scia di questo ragionamento, Tommaso si chiede che cosa faceva la potenza, cioè Dio, prima di mettere in atto la creazione. Antica domanda che parte da lontano. Nel Talmud si ironizza, no? Sempre su questa, no? Domanda. Dio, scrive Tommaso, non poteva far altro che pensare se stesso, perché secondo Tommaso Dio è prima di tutto pensiero, pensiero assoluto, pensare se stesso. E il fatto che Dio sia pensiero di pensiero, secondo l'ipotesi di Aristotele, Aristotele dice, se ci fosse un Dio penserebbe semplicemente a se stesso e quindi non penserebbe ad altro, sarebbe assolutamente disinteressato a quello che succede, no, agli uomini. Anzi, se vedesse quello che gli uomini mettono in atto, scrive Aristotele, morirebbe dal ridere Dio, no? E quindi Aristotele veniva considerato diabolico per queste sue affermazioni durante il Medioevo, e Tommaso, che lo porta nella filosofia scolastica, porta il pensiero di Aristotele, fa una grande operazione, ma che era cominciata da lontano, no? E difatti anche Tommaso inizialmente è eretico in tutta una serie di sue affermazioni, secondo i tribunali ecclesiastici che controllano l'ortodossia, no? Quindi pensiero di pensiero, secondo l'ipotesi di Aristotele, il fatto che Dio sia pensiero di pensiero avviene perché l'essere di Dio è l'atto stesso della sua esistenza, dice Tommaso, e lo conferma la Sacra Scrittura. Perché? Ma perché nel libro dell'Esodo, quando Mosè chiede a Dio, dimmi come ti chiami, perché lo vogliono sapere laggiù quelli che mi stanno aspettando, se non mi dici come ti chiami è un guaio, e Dio risponde, mi chiamo Yahweh, io sono colui che sono. Quindi l'essere di Dio è l'atto stesso della sua esistenza, quindi l'essenza di Dio corrisponde al suo essere, in quanto essenza divina, scrive Tommaso parafrasando Aristotele, è necessariamente della stessa sostanza dell'esistenza. E che significato ha questa affermazione? Il fatto che l'esistenza divina è della stessa sostanza dell'esistenza, e necessariamente, l'avverbio bisogna sottolinearlo perché è fondamentale. Beh, quando Dio ha creato, scrive Tommaso, è successo, deve essere successo, che il suo pensiero, visto che Dio pensava solo a se stesso, si è orientato su qualcosa di altro da lui. E sono scaturite, scrive Tommaso, pensando all'uno di Plotino, sostanze che non possiedono la pienezza dell'essere, cioè che non hanno la trascendenza di Dio, ma sono essenze filtrate attraverso il pensiero di Dio. Per cui la natura, il mondo creato, ha un'esistenza perché ha ricevuto l'essenza da Dio, però di conseguenza nella natura, scrive Tommaso, non c'è l'essere di Dio, perché se no Dio e la natura sarebbero la stessa cosa, e questo non è possibile, no? Quindi nella natura non c'è l'essere di Dio, perché Dio e natura non possono essere la stessa cosa, ribadisce Tommaso criticando i mistici devozionisti che pensano di poter congiungere la propria anima all'essere di Dio in questa vita, mentre lo si potrà fare soltanto, dice Tommaso, nell'altra. Quindi nella natura non c'è l'essere di Dio, però c'è l'essenza divina, c'è l'essenza divina, ecco, nella natura. E per dirla con un'allegoria dantesca, cioè per capire questo concetto, se Dio fosse il gelsomino, ecco, la natura sarebbe il profumo del gelsomino. Se Dio fosse il miele, la natura sarebbe la dolcezza del miele. Ecco che cosa vuol dire che nella natura c'è l'essenza divina, con una metafora poetica. Il ragionamento ontologico di Tommaso, ontos è l'essere, logos è la scienza che studia il tema dell'essere, l'ontologia per Tommaso è la disciplina che studia i principi e le cause prime, in modo da tracciare una via che porti al principio assoluto, e questa disciplina si esplicita studiando il rapporto che c'è tra l'esistenza, la ragione, il filo blu, l'essenza, la natura, il filo verde, e l'essere, la rivelazione, Dio, il filo rosso. E l'anno scorso ci siamo anche materialmente divertiti ad intrecciare questi tre fili, sono rimasti a casa questa sera, ma immaginatevi, non è, ebbene, il ragionamento ontologico di Tommaso d'Aquino ha preso il nome di teologia naturale. Perché? Perché nella natura c'è l'essenza di Dio, e la natura ce l'abbiamo a portata di mano, dice Tommaso. Quindi possiamo indagare fin dove arriva la ragione, e la ragione ha molti limiti e quindi anche molte potenzialità. La teologia naturale è diventata la disciplina che, con il supporto della ragione, la filosofia razionale e dell'interpretazione della Sacra Scrittura, la teologia rivelata, studia la natura in quanto contenitore dell'essenza di Dio. E ora, sulla scia di questa sintesi della Summa Teologica di Tommaso, possiamo fare una riflessione per interpretare la metafora legata al termine foresta. Prima del pensiero di Tommaso, nella teologia della teologia naturale, cosiddetta, la scolastica utilizzava la dialettica per occuparsi quasi esclusivamente di metafisica, cioè dominava il pensiero di Platone. E anche il pensiero di Aristotele era interpretato in chiave platonica, Avete presente la scuola di Atene di Raffaello, no? Ci abbiamo viaggiato dentro. Platone indica il cielo, no? Aristotele indica la terra, ma guarda la figura di Aristotele, il dito di Platone. Quindi c'è questa triangolazione che continua a sussistere. Cioè, per conoscere il mondo, la persona deve utilizzare le idee che sono state insufflate da Dio nella sua mente, e per questo lo sguardo è rivolto verso il cielo, e per vedere il cielo è necessario che l'orizzonte sia sombro, no? Cioè, è l'ambiente più idoneo in proposito, è la radura, e è uno spazio aperto, mentre con la teologia naturale di Tommaso la scolastica rivaluta l'originale pensiero fisico e metafisico di Aristotele, si parla di trionfo di Aristotele in questo momento, e gli intellettuali cominciano a studiare la natura in quanto contenitore dell'essenza di Dio, e si utilizza la dialettica per spiegare i fenomeni naturali, perché in natura c'è in atto la traccia della potenza di Dio. Tenendo conto che le idee nella mente di ogni persona vengono elaborate dall'intelletto in base alla forma che hanno le cose, e quindi si guarda il basso, non si guarda il cielo, si guardano le cose, no? E l'ambiente più idoneo per sperimentare è allora la foresta, che rappresenta l'osservatorio privilegiato dove la varietà dei semi lasciati dalla potenza di Dio è grande, e le cime degli alberi impediscono all'osservatore di distrarsi a guardare il cielo, che è troppo lontano, è muto, è imperscrutabile. Ed ecco quindi che abbiamo dato un senso alla metafora legata alla parola foresta, dalla quale siamo partiti in questo viaggio, e questo termine così evocativo non può che indirizzarci, prima di arrivare a Oxford, perché sapete che stiamo attraversando la foresta per arrivare ad Oxford, e questa sera ci arriveremo insieme ad altri, poi dopo ci iscriveremo alla scuola e dalla prossima settimana frequenteremo la scuola di Oxford. Prima di arrivare ad Oxford ci indirizziamo verso una meta molto più vicina a noi, una meta che possiamo raggiungere con un'escursione, cioè la foresta di Sasso Fratino, che molti di voi conosceranno, che è una ricchezza che noi abbiamo qui vicino, e quindi dobbiamo, cioè, la riserva naturale integrale di Sasso Fratino si trova nel cuore, come sapete, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, del Monte Falterona e di Campigna, ed è la prima riserva naturale integrale istituita in Italia nel 1959, e si estende per 764 ettari di superficie sul crinale appenninico compreso tra la provincia di Arezzo e quella di Forlì, quindi qui vicino, nel territorio compreso tra l'eremo di Camaldoli e i comuni di Bagno di Romagna e Santa Sofia. La riserva integrale di Sasso Fratino è stata insignita nel 1985 del Diploma Europeo delle Aree Protette, ed è stata istituita allo scopo di conservare uno dei pochi ambienti boschivi giunto a noi quasi intatto grazie alla presenza di aspri pendii rocciosi, alla mancanza di vie d'accesso se non percorribili a piedi, ed è di conseguenza un'area recintata, no? Si può camminare al limite boschivo, in questo caso c'è proprio un limite materiale sul quale si può camminare, e possono entrare nello spazio della riserva integrale solo le studiose e gli studiosi che una volta all'anno, con un permesso speciale, devono monitorare lo spontaneo comportamento di una foresta, e poi ogni tanto escono i dati. Anche se non si può entrare nell'area protetta e interdetta qualsiasi forma di contaminazione umana, che si trova all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, si può godere di tutta la bellezza di questo territorio, quindi con la guida della Toscana, navigando in rete, ci sono una serie di siti interessanti in proposito. Fate un'escursione nella riserva integrale di Sassofratino, tenendo conto che questa foresta, la rete virtuale va bene, no? Ma non è lontana da qui, merita periodicamente, una volta per stagione magari, di essere visitata, perché è chiaro che se ne notano i cambiamenti e sono veramente interessanti. E ora, tenendo a mente il concetto di teologia naturale di Tommaso, siccome abbiamo a che fare con un bosco che non è recintato, e quindi sempre rimanendo sul terreno delle allegorie, possiamo liberamente imboccare il sentiero che lo attraversa, continuando a leggere il romanzo di Adalbert Sitter, di cui abbiamo parlato, che abbiamo presentato la scorsa settimana, questo scrittore che ogni tanto incontriamo, e intitolato Il sentiero nel bosco. Guardate, la scorsa settimana abbiamo incontrato Adalbert Sitter, che è nato il 23 ottobre del 1805, e quindi noi, leggendo Il sentiero nel bosco, festeggiamo anche i suoi 210 anni, ci facciamo gli auguri e brindiamo insieme a lui. 8 giorni fa abbiamo fatto conoscenza con il protagonista di questo racconto, pubblicato nel 1845, 170 anni fa, il signor Theodor, il protagonista, che però tutti chiamano in modo un po' canzonatorio Tiburius. Attenzione, Sitter chiama la storia dell'arte perché è un pittore anche, utilizza il termine Tiburio. Il Tiburio è un elemento architettonico, andate a fare una ricerca in proposito, è una copertura che sta sopra una cupola per proteggerla, ed è un elemento architettonico inventato dai bizantini, che si trova nell'arte romanica, no? Utilizza questo termine, il termine Tiburio, intanto lo usa in modo scrivendolo in italiano 2 o 3 volte nel testo, e Tiburius quindi è una metafora che lui costruisce. Il signor Tiburius eredita, abbiamo letto la scorsa settimana e dobbiamo rimetterci in cammino su questo romanzo, eredita una fortuna dai suoi genitori e da uno zio, e comincia a spendere per accumulare molte cose. E sebbene l'accumulo dei beni, questo è un racconto, è un apologo, è un racconto fatto di metafore, no? L'accumulo di beni in un primo momento risulti per lui un'esperienza gratificante, e lo è per tutti, no? È tanto, ti piace, no? Acquisire dei beni, comperare, ti scarica da certe, poi però poi dopo non è che questo ci dia la felicità. Un'esperienza gratificante, tuttavia, cercare di realizzare la propria felicità isolandosi dal mondo e ammassando oggetti finisce per togliergli la pace, scrive Adalbert Sitter. E difatti la sua esistenza diventa piuttosto travagliata, per cui nel suo animo si annida il malumore, l'abbattimento, lo sconforto, il male oscuro, no? E finisce per ammalarsi di ipocondria, cioè si mette a studiare medicina non per curarsi e per guarire, ma per essere certo di identificare i sintomi di tutti i mali di cui vorrebbe soffrire, no? E finché incontra un medico non più praticante, suo vicino di casa, se n'è andato dalla città e per venire a vivere in campagna, tutto dedito ad attività orientate verso uno stile di vita naturista, diremo oggi. L'ambiente naturale è tipico nelle descrizioni di Sitter. Un personaggio, questo medico, trasferitosi con la moglie in campagna dalla città, che tutti in paese considerano bizzarro, un po' matto, che Tiburius comincia a frequentare perché tra matti si capiscono, dice la gente, finché un giorno l'amico medico lo invita a curarsi della malattia che riscontra in lui, ma della quale non gli rivela il nome, consigliandogli due cose: di sposarsi, e non si capisce se l'ironia di Sifter arriva qui al sarcasmo, ma è di andare alle terme dove potrebbe trovare moglie. Tiburius comincia a riflettere, ma mentre per quanto riguarda il matrimonio è piuttosto dubbioso, invece l'idea di curarsi alle terme lo solletica, e allora decide di andare in una stazione termale montana, quella che gli ha consigliato questo medico, e noi lo seguiamo in questa avventura, leggendo, andando avanti a leggere Il sentiero nel bosco. Quel matto di un dottore ha ragione, disse tra sé il signor Tiburio, una volta in carrozza. Ha ragione, non certo riguardo al matrimonio, quelle sono pazzie belle buone, ma le terme. È l'unica cosa che ancora non mi sia venuta in mente. È incomprensibile come io abbia fatto a non pensarci. Consulterò subito tutti i libri relativi alle cure termali e cercherò di scoprire quale località del nostro continente possa prendersi in considerazione nel mio caso per passare le acque. E durante l'intero tragitto continuò a rimuginare quel pensiero. Il dottore aveva scosso nel profondo il signor Tiburius. Persino la prospettiva di sposarsi doveva averlo sfiorato, perché con la forbice si era accorciato di un bel pezzo la barba, che era lunga e gli copriva tutte le guance. Poi aveva lavorato di fino, passando e ripassando il rasoio, e quindi aveva preso a esaminarsi allo specchio. No, era sbottato, non se ne parla proprio, è una cosa assolutamente senza senso, impossibile. Tuttavia, quella sera stessa mandò a prendere in città un'ottima polvere dentifricia, perché davanti allo specchio si era accorto di aver particolarmente trascurato i propri denti. Quanto alle terme, già la mattina dopo, di buon'ora, principiò ad affrontare assai seriamente la questione. Scrisse in città per procurarsi tutti i libri sull'argomento, onde trarne notizie sulla località in cui recarsi e provvedere poi in un secondo tempo ad altre faccende. A tal punto era però conquistato dall'idea delle terme che non adottò il metodo a lui sino allora familiare di leggere prima tutti i possibili testi in merito, il che d'altronde avrebbe comportato la rinuncia per quell'estate a ogni cura termale, ma si decise subito di fatto per la località consigliata dal dottore. La prima cosa che fece fu dar disposizione che si tenesse pronta la partenza la carrozza da viaggio. A quell'ordine i domestici trasalirono, ma prestarono obbedienza. In tutta la sua vita mai il signor Tiburius aveva avuto bisogno della carrozza da viaggio, e infatti più che dalla tenuta alla città mai si era spinto oltre. I famigli pertanto pensarono a quel punto che fosse ammattito del tutto, oppure che fosse in procinto di riprendersi. Tirarono fuori la carrozza dalla rimessa, dove era rinchiusa, da che il signor Tiburius l'aveva fatta costruire, la portarono nella corte, verificarono che ogni parte fosse in buono stato e la fornirono di tutte quelle cose che possono tornare utili strada facendo a un viaggiatore della razza del signor Tiburius, il quale signor Tiburius si fece procurare tutti i libri esistenti su quella specifica località termale, onde portarli con sé e leggerli sul posto. Su un foglio segnò poi di suo pugno quel che intendeva affidare ai servitori, fra le altre cose i cavalli roani e il calesse, cui toccava arrivare per primi a destinazione, in modo che egli potesse subito disporne. Infine si dedicò alla scelta di un guardaroba concio, di cuscini e di altri superlettili. Sbrigò ogni faccenda con una certa qual destrezza. Trascorso così un certo tempo, il signor Tiburius partì con la sua carrozza da viaggio verso lidi forestieri, tra lo stupore generale. Non mi è consentito dilungarmi nella descrizione del suo viaggio, perché ciò non avrebbe alcuna intrinseca attinenza con lo scopo di queste righe. Tuttavia, il pomeriggio del terzo giorno di cammino, nella morsa di un'indicibile calura estiva, il signor Tiburius percorse una lunga e angusta valletta alpina incontro a un bel torrente scrosciante di acque verdi e limpide. Quando la valle si aprì, si vide montare da un'ampia costruzione uno sbuffo bianco di vapore rivolto al signor Tiburius, il domestico disse trattarsi del vapore emanato dall'acqua salsa, fatta bollire in quello stabilimento, e che la meta del loro viaggio era ormai prossima. Subito dopo queste parole il signor Tiburius si trovò a passare nella sua carrozza chiusa da ogni lato per le stradine della località termale. Un silenzio perfetto vi regnava, dovuto alla canicola. Nessuno per strada, gelosie, cortine chiuse, tutt'al più da uno spiraglio o dalle pieghe di una tenda sbirciavano due occhi per vedere chi fosse mai il nuovo venuto. Il signor Tiburius si fece condurre davanti alla locanda, dove in seguito a uno scritto del domestico gli era stata riservata una stanzetta. Sceso dalla carrozza, fu accompagnato in quella stanzetta e lì si sedette davanti a un tavolino verniciato di giallo. I domestici, intanto, insieme alla servitù della locanda, erano intenti a scaricare e a portar di sopra quanto la carrozza aveva accolto. Ora il signor Tiburius poteva dire con sollievo di essere arrivato. L'uscita canzonatoria del piccolo dottore non era rimasta lettera morta. La servitù aveva riempito quasi per intero la stanza con le cose trovate nella carrozza. Delle assicelle verdi, delle persiane occhieggiavano i fianchi delle montagne, velati da lievi vapori. Il signor Tiburius, come inebriato, riordinava le sue impressioni di viaggio. Ecco di nuovo i campi sterminati, i prati e gli orti attraverso cui era passato, le case, i campanili che gli erano sfilati accanto. Ecco appressarsi le montagne e un lago oblungo, smeraldino, oltrepassato in carrozza, ondeggiargli nella memoria, così come il torrente rapinoso nella valle e lo spaventevole scintillio del sole su ogni monte. Eppure il signor Tiburius non poteva abbandonarsi troppo a simili pensieri, perché in quel momento vi erano cose ben altrimenti necessarie. Bisognava ad esempio predisporre l'alloggio in modo confacente a un malato della sua specie, chiamare senza indugi il medico termale per farne la conoscenza, concordare la terapia e subito iniziare a metterla in pratica. Innanzitutto fu necessario portare un altro tavolo più grande, in cui il signor Tiburius accatastò i libri che il domestico andava estraendo dalle casse, per poter alla prima occasione tagliarne le pagine e cominciarne la lettura. Bisognò poi montare il letto, trasportato al seguito nei suoi singoli pezzi, in una stanzetta attigua, ancora più angusta. L'intelaiatura di acciaio fu ricomposta nell'angolo più protetto dalle correnti d'aria. Disseminato intorno vi era un tal numero di portamantelli, bauli e cofani di cuoio che il padrone della locanda dovette far portare un altro armadio per riporre biancherie, abiti e zimarre. Quando tutto fu in ordine, il signor Tiburius mandò a chiamare il medico termale. Non doveva procrastinare l'incombenza, né si poteva mai sapere se tutto lo scompiglio arrecatogli dal lungo viaggio non avesse a cagionargli qualche brutto malanno. Il medico non era in casa, né fu possibile trovarlo. Al signor Tiburio toccò aspettare fino a tardi. Rimase in camera sua e aspettò. La sera il medico comparve e i due uomini si intrattennero per più di un'ora e misero a punto le linee essenziali della terapia. Il giorno seguente, di buon mattino, il signor Tiburius era già intento a dar seguito a quel piano. In un lungo giubbone grigio, tutto abbottonato, fu visto avviarsi verso lo stabilimento termale e scomparirvi dentro. Lì fece il primo bagno. Più tardi lo si poté vedere anche dove gli ospiti bevevano siero di latte, prendevano il sole o passeggiavano un poco avanti e indietro. Ogni giorno faceva lo stesso, recandosi coscientemente nei luoghi in cui lo chiamavano gli impegni. Per fare moto, visto che il medico gli aveva prescritto di camminare, aveva escogitato un suo peculiare sistema. Percorreva in calette un tratto della strada che si inoltrava fra i monti, fino a raggiungere un grande masso che aveva scoperto dal primo giorno. Accanto a quel masso c'era uno spiazzo piuttosto ampio di terra asciutta e finemente ghiaiosa, molto compatta. Discendeva e camminava avanti e indietro, l'orologio alla mano, giusto il tempo stabilito per il moto, dopodiché rimontava nel calette e andava a casa. la stagione termale in realtà era già piuttosto avanzata, ma essendo in quelle valli alpine gli ultimi mesi estivi più caldi e più secchi, ancora vi soggiornava un pubblico numeroso, scelto e distinto, tra cui non poche graziosissime fanciulle. Il signor Tiburius, che a volte non poteva fare a meno di vederne qualcuna, ricordava di sfuggita l'accenno del dottore al matrimonio, ma convinto che questi avesse celiato, voleva occuparsi solo di quanto era strettamente necessario alla salute e, pur attenendosi minuziosamente alle prescrizioni del medico termale, si sottopose a qualche cura supplementare che aveva dedotto dai suoi tomi e si era prescritta da sé. Alla base della finestra aveva inoltre fissato un cannocchiale con cui rimirava spesso le bizzarre montagne d'intorno che elevavano alte le loro cime dirupate. Singolare era il fatto che persino in quel luogo così remoto e in breve volgere di tempo dalla venuta del signor Tiburius, il nome Tiburius fosse sulla bocca di tutti, benché nel registro degli ospiti si leggesse Theodor e nessuno lo conoscesse. Erano stati probabilmente i suoi domestici a chiamarlo di nascosto a quel modo. Le terme erano ritrovo di famiglie, gente di ogni sorta. C'era un vecchio conte dall'incedere sbilenco, lo si incontrava dappertutto, e nel suo viso segnato dal tempo balenava come un riflesso della grande bellezza della figlia che lo accompagnava ovunque con pazienza e tranquilla gli camminava al fianco. In una carrozza tirata da due focosi morelli si dilettavano ad andare intorno due belle giovani figliuole, dagli occhi ancora più focose dei morelli e dalle guance vermiglie incorniciate d'abitudine da fluttuanti veli verdi. La loro madre, in cura alle terme, era donna ancor bella e sedeva adagiata in carrozza avvolta in un suntuoso scialle. Dietro le numerose finestre di una casa risuonavano nitide e incessanti le note di un pianoforte e si vedevano passare veloci o sporgersi a guardare teste ricciute di giovani e fanciulle. C'erano poi dei vecchi solitari venuti in cerca di salute, senza altra compagnia se non quella di un domestico, e alcuni scapoloni che, ben oltre la primavera della vita, andavano intorno privi di consorte. Ne mancavano i piccoli paesani dalle belle gote rubiconde che accompagnavano chi un padre malato, chi la madre, chi una benefattrice, per non parlare poi dei numerosi altri ospiti, i quali venivano ogni anno deliziati dalle bellezze del luogo o soltanto in ossequio alla moda e che, volendo primeggiare sempre, attaccavano discorso con i nuovi venuti e con i timidi, riportandone un senso di trionfo. In mezzo a questa gente Tiburius conduceva imperterrito la sua esistenza ombrosa, non si univa mai agli altri e se gli capitava di incontrarne più di uno durante le passeggiate prescrittigli dal medico preferiva girare alla larga per scansarli. Era oggetto di chiacchiere. La sua stravaganza non passava certo inosservata e non di meno ignorava che la gente parlasse di lui e quale nome gli affibbiasse. Nel turbine inesausto di arrivi e di partenze restava sempre al posto suo. Numerosi furono in effetti in quel periodo i nuovi arrivi, mentre gli altri già prendevano congedo. E c'è impossibile dire quale profitto il signor Tiburius traesse dalla frequentazione delle terme, perché era il primo a non accennarvi con nessuno, pur continuando a fare bagni e ancora bagni. Ogni volta che il medico gli domandava come stesse, rispondeva che le cose seguivano il loro corso e poi alla fine saremmo forse stati in grado di riferire con precisione sul buon esito della cura se non fosse occorso quel caso che, sovvertendo tutto, rese impossibile tener conto delle cause concomitanti. Sappiamo che il signor Tiburius farà poi un incontro nel sentiero boschivo, incontrerà una driade, una ninfa, un personaggio mitico, una fanciulla. Driade deriva dal greco drus, che vuol dire quercia. Le driadi sono le ninfe della vegetazione. È una fanciulla che ironicamente si chiama Maria, evangelicamente Maria, ma che è un personaggio tipicamente orfico dionisiaco che offre fragole. Ci arriveremo piano piano ora. Il signor Tiburius è ancora balia della sua assoluta solitudine. Quale caso vedremo poi è occorso al signor Tiburius? Intanto mi succede una cosa che leggeremo questa sera, che poi sovverte l'andamento della sua vita. Intanto mi succede qualcosa che trasforma il suo modo di essere, costringendolo a riflettere sul significato della sua esistenza. Con la comparsa del tema dell'essere, prima di andare ad indagare su che cosa è successo al signor Tiburius, possiamo finalmente concludere la celebrazione del tradizionale rituale della partenza, osservando e riflettendo sui risultati del terzo riquadro del questionario di fine anno. Noi abbiamo nei due itinerari precedenti, la scorsa settimana, analizzato le risposte che abbiamo dato al tradizionale questionario di fine d'anno che molti di voi hanno composto alla fine di maggio. C'è ancora un terzo elemento piuttosto complesso da spiegare che dobbiamo mettere in evidenza, ma anche in questo caso quello che è venuto fuori è molto interessante. Guardate sul punto 2 del repertorio. La terza questione che ha posto il tradizionale questionario di fine anno chiedeva un'opinione sul concetto di essenza, e c'era una domanda in quel questionario che era così formulata: riguardo al tema dell'essenza, quali caratteristiche vuoi attribuire all'essere? L'essere scritto con la E maiuscola. Per rispondere a questo interrogativo si doveva scegliere su un catalogo di 16 parole. Ora, prima di osservare i risultati, dobbiamo fare un preambolo, cioè dobbiamo rivelare che nel modo in cui è stata posta la domanda c'erano volutamente due aporie, cioè due elementi contraddittori. In greco la parola aporia letteralmente significa incertezza, che sul piano culturale viene a significare contraddizione intellettuale che fa nascere il dubbio, cioè, e spinge a creare un'antitesi ad una tesi, perché prenda forma una sintesi che mette in discussione la presunta veridicità della tesi. Quindi l'aporia è uno degli elementi fondamentali del sistema dialettico, e lo scorso anno ce l'ha spiegato Abelardo. Lo ricordate? Abelardo ed Eloisa ce lo hanno spiegato. La prima di queste aporie, di queste contraddizioni, sta nel fatto che il terzo riquadro del questionario è stato confezionato con una omissione necessaria, cioè io non vi ho detto una cosa, cioè la domanda non vi ha messo al corrente di una cosa, proprio per liberarvi da ogni condizionamento, cioè in modo da rendere libera la vostra scelta. C'erano 16 parole, e si chiedeva di sceglierne non più di 3, e per poter spiegare, come stiamo facendo ora, il funzionamento della dialettica scolastica, secondo l'ottica di Abelardo, no? Ricordate? Poi di Alberto Magno, di Tommaso d'Aquino, che ci sta ancora accompagnando, perché l'arte della dialettica può funzionare solo attraverso il motore della contraddizione. Quindi è positivo contraddirsi, e bisogna rendersene conto, no? Quindi la domanda era formulata in modo ambiguo, quindi aporetico, dialettico, proprio nel senso positivo del termine. No, dobbiamo ricordarci che la dialettica è quella disciplina che mette un'antitesi davanti ad una tesi per trovare una sintesi che a sua volta è una tesi alla quale si contrappone un'antitesi, e così via. E di conseguenza le 16 parole del catalogo sono state elencate in modo sparpagliato, mentre in realtà corrispondono a 8 coppie di termini contrapposti. E questo voi, sebbene siate a conoscenza del loro significato, del significato di queste parole, cioè non lo dovevate sapere, per non frenare la dinamica della contraddizione che governa il processo dialettico. Cioè dovevamo essere noi con le nostre scelte aporetiche, contraddittorie, a costruire l'elenco delle tesi con le rispettive antitesi, perché se eliminiamo i contrasti, guardate, non ci sono più i colori, se eliminiamo le opposizioni non c'è più la democrazia, e se togliamo le antinomie si spegne la vitalità intellettuale, dice Kant, che a quest'ora è rientrato dal suo solito giro al comico. E già nei salotti, già nei salotti a ballare con le signore, Kant, contrariamente a Tiburius, faceva una vita di società, lo rincontreremo a suo tempo, Kant. Allora, le otto coppie di parole in contraddizione tra loro, attenzione, secondo la mentalità delle varie correnti della filosofia scolastica, noi le abbiamo incontrate queste parole, sono spirituale, materiale, intellettuale, naturale, unico e molteplice, ideale, personale, divino, illusorio, necessario, casuale, trascendente, immanente, individuale, nulla. Queste erano le 16 parole che noi avevamo lì sparpagliate, che in realtà, no, sono accoppiate tra loro secondo la logica della scolastica. Ora, nella scelta delle parole la domanda chiedeva di scegliere non più di 3, è successo che più dei 4/5 di noi, meno un piccolo gruppo di persone che ha scelto un termine solo oppure 2 e quindi non si è contraddetto, ma per caso si è contraddetto. Guardate, io medesimo che sapevo la cosa, quando ho risposto al questionario mi sono contraddetto, perché ho scelto 2 parole tra le 3 che ho scelto e che a me andavano a genio, erano quelle ed erano in contraddizione, e quindi è evidente che dovevo necessariamente subire l'aporia, no? Subire tra virgolette, e così ho fatto. Quindi tutti abbiamo formulato, quasi tutti, inconsapevolmente un'aporia che proprio in quanto tale è andata a costituire però un elemento utile per dare un senso alla questione presa in esame. E infatti è venuto fuori qualcosa di molto interessante. Probabilmente durante il viaggio dello scorso anno noi abbiamo in qualche modo elaborato uno schema mentale che ha una logica. Ora, il secondo aspetto aporetico, attenzione, contraddittorio, che non era volutamente specificato per non condizionare sempre la libera scelta di ciascuno e di ciascuno, riguarda il fatto che si chiedeva di attribuire dei caratteri all'essere con la E maiuscola, come se fosse un principio al di sopra di noi, un principio assoluto, al di fuori della natura umana, Dio. Ma come ci ha insegnato il libro dei 24 filosofi, eccolo qui, guardate, noi lo abbiamo letto insieme nell'ultimo itinerario, itinerario conviviale all'Impruneta, forse qualcuno c'era di voi, no? E abbiamo letto tutto questo libro, abbiamo fatto un'operazione molto sofisticata, ma lo abbiamo comunque letto. Il libro dei 24 filosofi ci ha insegnato, no? Che quando ragioniamo per dare con le parole una forma all'essere superiore, a Dio, il libro dei 24 filosofi contiene 24 formule sulla natura di Dio, e questo libro ci insegna che quando noi vogliamo dare con le parole una forma all'essere superiore, a Dio, noi non facciamo altro che catalogare dei termini che sono utili prima di tutto per definire l'essere umano al massimo delle sue potenzialità. Quindi le parole che in ciascuna delle 8 coppie sono state scelte di più costituiscono l'insieme delle tesi che secondo noi equivale all'elenco delle parole che servono ad esprimere l'essenza dell'essere umano, cioè che formano l'elenco delle parole che secondo noi contiene i migliori attributi della persona. E ora passiamo ad osservare il riquadro che contiene i risultati della nostra indagine. Guardate, la colonna di sinistra riporta l'insieme delle 8 parole, delle tesi che secondo noi servono ad esprimere l'essenza dell'essere umano. E guardate, sono: il termine più scelto è spirituale, seguito dai termini intellettuale ed unico, e a scalare dai termini ideale, necessario e trascendente, poi con meno consensi le parole individuale e divino. Quindi per noi vedete, l'essenza dell'essere umano è prima di tutto spirituale, in questo ci crediamo fermamente, siamo un po' meno convinti ci sia qualcosa di divino, quelle scelte sono, è un'osservazione grossa, no? Di dare qualche cosa di divino in noi, e quindi è chiaro che logicamente è stato scelto meno. L'elenco di queste 8 parole, quindi la colonna di sinistra, rappresenta l'insieme delle tesi che secondo noi serve a rappresentare l'essenza dell'essere umano in modo gerarchico, mentre la colonna di destra contiene i termini che stanno in antitesi alle parole che rappresentano le tesi. Quindi abbiamo, vedete, il termine materiale in antitesi con spirituale, il termine naturale in antitesi con intellettuale, il termine molteplice in antitesi con unico, il termine personale in antitesi con ideale, il termine casuale in antitesi con necessario, il termine immanente in antitesi con trascendente, e il termine nulla in antitesi con individuale, e il termine illusorio in antitesi con divino. E secondo l'arte dialettica, senza la sua antitesi una tesi non ha alcun significato. Ora, che cosa salta all'occhio nell'intero riquadro? Due cose dobbiamo notare. Allora, la prima riguarda la netta differenza di consensi tra le parole che costituiscono l'insieme delle tesi, la colonna di sinistra, e i termini che rappresentano l'insieme dell'antitesi, la colonna di destra. E questo significa che siamo stati coerenti nell'utilizzare il sistema della dialettica per far risaltare nettamente un quadro che contiene, che contenga, siamo in congiuntivo, un'opinione ben delineata sulle qualità dell'essere, intese come le migliori doti su cui la persona può contare per dare un significato alla sua essenza. Ora, la seconda cosa che dobbiamo notare è ancora più interessante, perché nell'insieme delle antitesi, nella colonna di destra, la parola che ha avuto più consensi è il termine naturale, che fa da antitesi, vedete, al termine intellettuale. Ebbene, questa coppia di parole dialetticamente contrapposte, intellettuale e naturale, è quella che ha avuto il maggior numero di consensi e che costituisce il vero e proprio, quindi, punto di partenza reale del nostro viaggio di studio. Abbiamo il nostro questionario di fine anno, serve per dare una forma al territorio che abbiamo attraversato, quindi costituisce un punto di arrivo, ma contemporaneamente costituisce sempre anche un punto di partenza. E in questo caso è molto interessante, anche in questo caso, come negli altri due riquadri che abbiamo analizzato la scorsa settimana, quello che è venuto fuori, perché ci stiamo avvicinando ad un paesaggio intellettuale dove in evidenza è il complesso rapporto tra la cultura e la natura, che è quello di cui siamo fatti noi siamo un insieme, un misto di natura e di cultura, di fisica e di metafisica, in questo noi ci dibattiamo da sempre. Ora, il questionario di arrivo è stato davvero chiaroveggente, i risultati soprattutto la scelta della coppia intellettuale naturale, nella quale si rispecchia la metafora della foresta, indicano la direzione da prendere. E con questa considerazione si conclude il tradizionale rituale della partenza. Siamo sulla strada quindi verso Oxford, ma dopo aver osservato l'insieme delle tesi e delle antitesi, concludiamo con una sintesi per dare una risposta alla domanda contenuta nel terzo riquadro del questionario riguardo al tema dell'essenza. Quali caratteristiche vogliamo attribuire all'essere? Ebbene, noi vorremmo che l'essenza umana fosse spirituale, intellettuale, naturale e unica. E allora guardate, allora va concretizzata la cosa, bisogna concretizzarla la cosa, perché se no natura e cultura, scrivete quindi accanto a ciascuna di queste parole, spirituale, intellettuale, naturale, unico, il nome di un oggetto che ne richiami la concretezza, no? Spirituale, Don Camillo direbbe una campana, Peppone direbbe una candela accesa, e ti troverebbero d'accordo, no? Intellettuale, beh, intellettuale, qua ci sono degli oggetti, ma esempio, tutti gli oggetti che possono essere intellettuali, voi avrete sicuramente del mappa. Naturale, beh, naturale. Siamo in autunno, che è una stagione che si propone molti prodotti naturali molto interessanti, e unico, beh, è unico. Tante volte noi diciamo questa cosa unica. Per noi, no? Anche una persona, diciamo, sei unica, no? Sei unica. E quindi, beh, scrivete, cioè, esercitatevi a dare un'esistenza all'essenza. È un esercizio interessante da fare, perché per farlo dobbiamo mettere in azione le azioni cognitive. Dobbiamo investire in intelligenza, comunque, anche se può sembrare banale. In realtà non è, è facile, pensateci bene. E ora vediamo come il signor Tiburius si mette in movimento su un sentiero che lo porta a dare un'essenza alla sua esistenza. Perché non si era mai poi voluto mettere alla prova. E andiamo sul sentiero un po'. Abbiamo già detto in precedenza che Tiburius, per fare moto, si spingeva sempre piuttosto lontano con la carrozza e passeggiava avanti e indietro nei pressi di un masso isolato. Nel suo zelo l'aveva già fatto molte volte, era trascorso ormai parecchio tempo da che era arrivato, quando un giorno il cielo si librava sopra la valle, turchino e liscio come l'acciaio, proseguì ben oltre l'ordinario, visto che l'ora gli era tanto propizia. Già scorgeva monti del tutto sconosciuti e cupi, abeti e faggi luminosi quasi sfioravano la carrozza. Non è dato sapere se la sua sensibilità alla benefica azione del giorno fosse già una conseguenza della cura, o se fosse invece la straordinaria soavità dell'aria festosa e chiara. La sua carrozza costava una radura asciutta e soleggiata di terra di brughiera che digradava verso il bosco silente. A quella vista il signor Tiburius sentì il desiderio di scendere per camminare un poco e godere dei miti raggi del sole che cadevano a perpendicolo. Farò un po' di moto qui, non accanto al masso, disse al domestico e al cocchiere. Voi aspettate senza muovervi. Ciò detto, si sfilò il giubbone, lo gettò in fondo alla carrozza e si incamminò verso lo spiazzo di terra asciutta ai margini del bosco. Tiburius non aveva mai visto un bosco dall'interno. Al suo paese c'erano solo delle alberete basse, dove peraltro non si era mai addentrato. Ora si trovava pressoché in una foresta, tutto gli piaceva di smisura. Intorno, con sua grande soddisfazione, non si scorgeva né sentiva anima viva. Una radura si dipartiva dalla strada e si incuneava in profondità nel paesaggio. Una volta che l'ebbe percorsa tutta nel senso della lunghezza, il signor Tiburius si avvide che più in là vi era una radura ancora più bella. A sinistra si ergeva una parete rocciosa di altezza considerevole, a destra, a una certa distanza, svettavano alberi di alto fusto, mentre sul davanti lo spiazzo era chiuso da un fitto intrico verde. Il silenzio qui era ancora più profondo e il tepore meridiano ruscellava così dolcemente lungo la parete rocciosa che pareva quasi di sentir del fruscio. L'organismo ne avvertiva gran giovamento, perché si era ormai in autunno inoltrato e a tratti le fronde degli alberi volgevano al giallo. Il signor Tiburius decise subito di proseguire fino alla radura. In tal modo, pensava, avrebbe sì camminato un po' più a lungo in una sola direzione, ma nel complesso avrebbe fatto il voto che gli era stato prescritto, come se fosse andato avanti e indietro, e quando si trovò quasi al centro dello spiazzo orora scoperto, si sentì di un umore assai lieto. Tutto quello che vedeva intorno gli riusciva nuovo e gli piaceva. Mai avrebbe immaginato di poter essere così felice in un bosco. A sinistra, addossati alla parete rocciosa, c'erano numerosi massi che da quella si erano staccati, bianchi, gialli, bruni e ogni sorta ancora. Nel mezzo cespugli color ruggine e nel folto alcuni fusti isolati. A volte una farfalla si posava su una pietra e spiegava, beandosi al sole, le ali cangianti. A volte, invece, silenziosa, nell'aria silente, un'altra gli passava accanto. Il signor Tiburius avvertì inoltre aleggiare intorno a lui un assai gradevole profumo. Continuò a camminare. Dopo un po' giunse presso un gruppo di tronchi mozzi, da cui colava resina. Non aveva mai visto nulla di simile e si fermò. L'umore trasparente spillava copioso dalla corteccia in pieno sole e le gocce parevano oro liquefatto racchiuso di una pellicola. Riprese quindi il cammino, si imbatté in una schiera di genziane di un blu meraviglioso, le contemplò e ne raccolse persino qualcuna. Si capisce che Stifter è un pittore, eh? Inoltre era arrivato quasi in fondo alla radura prescelta per la passeggiata. Oltre alla radura, gli alberi, assai numerosi, erano piuttosto distanziati l'uno dall'altro. Tiburius si fermò un attimo per guardarsi intorno e riflettere se procedere o meno. Un piccolo ruscello, nello splendore meridiano, correva inascoltato verso gli abeti. Decise quindi di andare oltre, tanto più che la parete rocciosa proseguiva separata da lui inizialmente da un solo faggio e poi da pochi altri ancora. E c'era anche un sentiero di terra nera, ben battuto, che si addentrava in mezzo agli alberi. Quando Tiburius vi mise piede, non poté non pensare a quel pazzo del piccolo dottore, che un terriccio così per i suoi rododendri e la sua erica doveva ricavarlo dalla combustione di sostanze diverse, mentre lì si trovava già in natura, senza contare poi che in quel luogo, ai piedi degli alberi, vedeva fiorire un'erica molto più bella di quella coltivata dal dottore nei suoi vasi. Si ripromise di parlargliene una volta tornata a casa. Tiburius continuava a seguire quel sentiero bordato delle più svariate piante. A volte si assiepava accanto a lui il mirtillo di palude, simili a rosso corallo. Altrove erano i cespugli di ribes a protendere i rami dalle foglioline lucenti, entro cui erano racchiusi mazzetti non dissimili di piccole sfere scarlatte. Gli alberi si facevano sempre più cupi. Di tanto in tanto il tronco di una betulla tracciava una linea di luce in mezzo a loro. Il sentiero non variava mai. I luoghi cui conduceva erano simili a quelli che restavano alle spalle, ma a poco le cose mutarono. I tronchi si infittirono, si fecero sempre più scuri e pareva che dai loro rami spirasse un'aria più cruda. Fu per il signor Tiburius un monito a tornare. Trasse di tasca l'orologio e si avvide di aver camminato più di quanto pensasse e di aver fatto, tenuto conto della strada del ritorno, più moto dell'ordinario. Si volse quindi e riprese il sentiero in direzione opposta. Ora andava a passo spedito, senza più voglia di osservare quanto gli stava intorno. Da che aveva guardato l'orologio, gli premeva soltanto di raggiungere al più presto la carrozza. Procedeva lungo il sentiero, che era sempre della stessa terra nera e sempre si snodava ai margini del bosco, come quando lo aveva percorso in senso inverso, ma dopo un buon tratto di cammino notò di non avere ancora raggiunto la parete rocciosa. All'andata era la sua sinistra, di conseguenza una volta invertita la marcia avrebbe dovuto comparirgli sulla destra, eppure non compariva. Il signor Tiburius pensò che forse era stato troppo assorto nei suoi pensieri e che il cammino era più lungo di quanto ora stimasse, per questo non si spazientì e continuò a procedere affrettando ancora il passo. La parete rocciosa però non compariva. Fu colto allora dall'angoscia. Non capiva come potessero esservi tanti alberi sulla via del ritorno. Accelerò ancora il passo e alla fine prese a marciare di gran carriera, pensando che a quel punto avrebbe dovuto essere arrivato alla carrozza già da un pezzo, ma la parete non compariva, gli alberi non avevano fine, erano tutti faggi, molto numerosi, però di quanti ne avesse visti all'andata, anzi sembrava che continuassero ad aumentare di numero. Tiburius fece allora quello che non aveva più fatto dall'infanzia, si mise a correre e corse a perdi fiato, poi si fermò e gridò con ogni forza e capacità dei suoi polmoni, nella speranza che i domestici lo sentissero e gli rispondessero. Gridò più volte di seguito, interponendo lunghe pause di attesa, ma non ricevette risposta alcuna di rimando. Il bosco intero era silente, non si muoveva neanche la minima fronda. Pensò allora che forse la direzione in cui si era messo a correre, più che avvicinarlo, lo aveva allontanato dalla strada in cui lo aspettava la carrozza. Inavvertitamente poteva essere tornato sui propri passi durante le sue reiterate ricerche. Si decise perciò a rifare di corsa la medesima strada. Corse fino a che, madido di sudore, non era più neanche in grado di dire se a ricordarlo fossero le stesse cose già viste poco prima. Qui però, a paragone dei luoghi attraversati, il mutamento era radicale e ad attorniarlo erano cose mai viste. Al posto dei faggi c'erano ora degli abeti, i cui tronchi spettavano sempre più alti e selvaggi. Il sole volgeva all'occidente, era ormai pomeriggio e il signor Tiburius non poté più nascondersi di essere finito in mezzo a una foresta, e chissà poi quanto grande. Mai si era trovato nella condizione di doversi cavare da un simile impiccio, e il suo sconcerto era notevole, senza tralasciare poi che addosso aveva soltanto una giacchetta leggera, essendo il suo giubbone rimasto nella carrozza, né poteva sedersi a riposare, per quanto invitanti fossero le pietre intorno, perché rischiavano infreddatura. E per finire aveva lasciato a casa la scatolina con le medicine da prendere quel pomeriggio. Una cosa vide giusto: in un simile frangente era indispensabile proseguire lungo il sentiero sempre nella stessa direzione, anziché continuare a correre avanti e indietro. Da qualche parte quel sentiero, essendo così battuto, doveva pur portare. Che almeno ci fosse era una vera fortuna. Quale sciagura sarebbe stata ritrovarsi in quella condizione in mezzo a una foresta impervia. Il signor Tiburius decise quindi di proseguire il cammino nella direzione orora presa. Si abbottonò con cura la giacca, ne rialzò il bavero fino a farlo aderire bene al viso e si mise in marcia a passo seguito. Beh, signor Tiburius si sta avventurando in una foresta e anche noi metaforicamente abbiamo preso il passo camminando su un sentiero che attraversa una foresta di alberi per dirigerci verso una foresta di libri, vale a dire ci stiamo dirigendo verso la biblioteca dell'Università di Oxford, che è sempre lì, ancora oggi. Passiamo quindi da una foresta naturale ad una foresta intellettuale. E quindi utilizziamo la nostra risposta. Ora, il signor Tiburius è alle prese con la selva boema o con quella bavarese, quelli sono i posti descritti da Spitzer, mentre noi siamo forse nella foresta di Sherwood, dove c'è Robin Hood, è contemporaneo, c'è anche, bisogna ben citarlo, se no si pazientisce. Ed è proprio Robin Hood ad indicarci la strada, e non è casuale il fatto che nella sua banda, no, dove si ruba i ricchi per dare ai poveri, anche se non bisogna mai rubare in questo caso, ci sia anche un frate francescano. Sapete che nella banda di Robin Hood, o nella brigata di combattenti di Robin Hood contro l'ingiustizia, perché bisogna, questo è la definizione, c'è anche un frate francescano, perché in Inghilterra all'inizio del XIII secolo sono sbarcati i francescani di una particolare corrente e si sono infiltrati bonariamente in tutti i luoghi che contano intellettualmente, quindi dai testi delle ballate su Robin Hood, che sono, ora non le possiamo cantare nessuno, ma non abbiamo tempo, all'Università di Oxford. Ma procediamo con ordine, per procedere con ordine dobbiamo tirare in ballo gli ordini, cioè i due più importanti ordini del momento che chi era in viaggio lo scorso anno già conosce. E il allora cominciamo ad allungare il passo anche noi, come sta facendo il signor Tiburius intanto, guardate sul punto 3 del repertorio. All'inizio del XIII secolo, come sappiamo, nel 1200 consolidano la loro struttura i due più importanti ordini religiosi del momento, quello fondato da Francesco d'Assisi e quello fondato da Domenico di Guzman, quindi i francescani e i domenicani, che tuttora si dividono le città in giro per l'Europa e per il mondo. Sì. E sappiamo anche dal viaggio dello scorso anno che questi due ordini si dividono quasi subito in diverse correnti in antagonismo tra loro, sempre. Associazioni serie si dividono in correnti. E ai domenicani i papi, a cominciare da Papa Gregorio IX, hanno dato in gestione il Tribunale della Santa Inquisizione, sulla scia della crociata contro i catari, ricordate che abbiamo vissuto lo scorso anno, no? Camminando sulle vie della Provenza. E questo patto ha provocato la divisione nell'ordine, perché una buona metà dei compagni di Domenico, come vengono chiamati all'inizio, ritiene che le eresie si debbano contrastare non con i tribunali e tantomeno con gli eserciti, ma con la predicazione, e nasce quindi la corrente dei pacifici predicatori, così aveva battezzato il suo gruppo Domenico di Guzman. Erano un gruppetto all'inizio, 7-8, quando vengono i pacifici predicatori, che sono dediti allo studio, fondano scuole e danno una grande importanza all'autonomia della ragione. Tommaso d'Aquino, che ci accompagna, appartiene a questa corrente ed è il personaggio più accreditato. Per cui la tradizione intellettuale domenicana, nella sua forma tomistica di carattere aristotelico, diventa un grande evento umanistico, la cui fecondità germoglierà nel tempo. Sappiamo che per 50 anni il pensiero di Tommaso viene perseguitato dai vari poteri, no? Una serie di affermazioni di Tommaso vengono condannate per eresia, il potere feudale ce l'ha con lui per la sua visione politica. Difatti è molto probabile che Tommaso sia stato avvelenato e il mandante sia un certo Carlo D'Angiò, che incontreremo per strada, e questa è una situazione attendibile. E poi dopo poi ci si rende conto 50 anni dopo che invece l'analisi di Tommaso serve per invece l'ortodossia, e allora ecco viene santificato, sempre così succede, ma ci vuole un po' di tempo, soprattutto all'interno della Chiesa, che è una grande organizzazione, cioè il tempo è molto dilatato, no? Vedete ora, no? Le idee del Concilio Ecumenico Vaticano II a 50 anni di distanza cominciano a riemergere, perché quelli sono i tempi, no? Appartengono, no, ad una grande organizzazione culturale e anche di potere, ecco. Anche i francescani si dividono quando la corrente detta conventuale contesta il fatto che un consistente numero di confratelli si dedichino allo studio ed insegnino a Parigi durante la più feconda stagione della scolastica. I francescani cosiddetti conventuali iniziano una polemica anticulturale utilizzando lo slogan Parisi, Parisi, tu ne hai distrutto Assisi, vedete? Quindi sembrano gli studenti di oggi sulle piazze. Beh, a richiamare l'insegnamento del poverello fondatore. Ma Francesco d'Assisi, in seguito Bonaventura da Bagnoregio, dava della matrigna all'ignoranza, attenzione, e della sorella alla semplicità. E tra ignoranza e semplicità c'è una bella differenza, e non bisogna confondere le due cose. I francescani conventuali contestano l'autonomia della ragione, esaltano il primato della fede, scelgono di coltivare la filosofia del cuore basata su una religiosità di tipo sentimentale, rigettando la dimensione razionale in nome della devozione e del misticismo, interpretando in modo rigido l'idea di Bonaventura da Bagnoregio, che abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno, che rimanda ogni esperienza autenticamente umana alla contemplazione mistica. Questo atteggiamento, che è gradito alla curia romana, che vuole normalizzare, tra virgolette, i francescani, porta però i conventuali ad accomodarsi nelle strutture della Chiesa gerarchica e ad occupare senza disagio cariche ecclesiastiche di prestigio, e ciò conduce a interpretare la regola in modo più elastico, soprattutto per quanto riguarda la povertà e l'umiltà, per cui i conventuali finiscono non per avvicinarsi, ma per allontanarsi allo stile di vita intransigente ma anche gioioso di Francesco d'Assisi. E molti monasteri francescani diventano centri di potere religioso ed economico, e quindi gli intellettuali dell'ordine, in primo luogo quelli che stanno a Parigi e sono sotto attacco perché impegnati intellettualmente, si dissociano da quello che chiamano il carrierismo ecclesiastico dei conventuali e fondano la corrente degli spirituali, rifacendosi alla prima regola francescana, soprattutto sul tema della povertà, e ribadendo il valore che ha lo studio quando è sinonimo di cura. Studium et cura in latino sono sinonimi di cura per il corpo e per l'anima, e quindi pongono a tutta la cristianità una questione che diventa un grande dibattito, che si riassume nell'interrogativo: Gesù Cristo era padrone dei suoi abiti? Ebbene, su questo interrogativo Umberto Eco ha scritto quel romanzo che si intitola Il nome della rosa, in cui in realtà il tema non sono tanto i gialli, il giallo da risolvere, questo tema. Ebbene, i francescani spirituali, facendo riferimento al testo dei capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo secondo Matteo, il cosiddetto discorso della montagna, che è la base della prima regola francescana, Francesco prende di lì i concetti della sua regola, ribadiscono che Francesco d'Assisi, riteneva che Gesù Cristo non fosse padrone dei suoi abiti, e affermano che era arrivata a questa conclusione mediante un itinerario in cui non risaltava tanto il primato del cuore, ma nel quale era soprattutto coinvolta la ragione, e quindi non tutta la vita cristiana deve risolversi nell'atto della contemplazione, dove ogni parola perde di senso, ma l'esistenza, ritengono gli spirituali francescani, deve trovare la sua essenza, il suo spirito, mediante lo studio, cioè curando l'esercizio intellettuale, no? Che è un esercizio di spiritualità, il più alto esercizio. I francescani spirituali, senza rinunciare alla contemplazione e credendo che nella natura ci sia l'afflato divino, ridimensionano la pratica mistica e pensano che il tentativo di raggiungere in questa vita la gloria dell'estasi, entrando in relazione con l'essere stesso di Dio, sia alienante, perché è nell'altra vita, la vita eterna, che l'anima tornerà a Dio se sarà premiata, e ritengono di conseguenza sia più produttivo per lo spirito della persona indagare sulla realtà finita e molteplice dei fenomeni naturali, senza cadere nello scetticismo e nel materialismo, per dare a questi fenomeni un significato metafisico. Ed è per questo che l'esercizio della contemplazione deve assumere i caratteri della sperimentazione. Ecco che cosa pensano gli spirituali, qual è lo spirito del loro pensiero. La linea assunta dal francescanesimo spirituale o intellettuale, contestata dai conventuali, gli scontri sono durissimi, non indolori, si afferma nell'immediato anche per la forza e l'originalità dei suoi rappresentanti, una serie di personaggi, di sperimentatori che noi dobbiamo naturalmente incontrare. Quando, e a proposito di che cosa avete detto, voglio fare un esperimento, come è andato a finire? Dove l'avete detto? Questo in cucina? Sul terrazzo? In camera da letto? Nel ripostiglio? Voglio fare un esperimento? Scrivete quanto vi è proposto, diciamo, anche il signor Tiburius ha voluto a suo rischio e pericolo sperimentare qualcosa di nuovo, e vedremo fra poco come si conclude l'esperimento, con quali scoperte. Ma ora dobbiamo domandarci come e quando ci sono arrivati i francescani spirituali in Inghilterra, e noi possiamo sbarcare con loro. Cioè, un gruppo di francescani spirituali in fuga da Parigi, perché ve l'ho detto che lo scontro non è indolore, sbarca in Inghilterra, e l'Inghilterra è fuori dal continente, quindi è chiaro che è terra più sicura per andare in esilio, per rifugiarsi. Sbarca in Inghilterra nel 1228, c'è una data precisa, per evitare gli attacchi dei conventuali. Sono tutti intellettuali scolastici e dopo un breve periodo di adattamento fondano uno studium, oggi diremo una facoltà, presso l'Università di Oxford, che anche per essere più periferica godeva nei confronti di quelle del continente di una maggiore libertà di orientamento e di contatti culturali. A Oxford, nonostante la proibizione di Roma, i cosiddetti libri naturali, cioè la fisica e la metafisica di Aristotele, avevano libera circolazione e vi era uno scambio diretto con la cultura araba ed ebraica, anche perché lo studio della lingua del Corano e di quella dell'Antico Testamento erano ben coltivate in quell'università, c'era qualcuno che le insegnava. E poi questi francescani spirituali si trovano bene in Inghilterra, anche perché a Oxford sta lasciando il segno un personaggio del quale durante lo scorso anno abbiamo studiato l'opera. Questo personaggio si chiama Robert Griffith, che però tutti conoscono con il nome latino di Roberto Grossatesta. Ve lo ricordate questo personaggio che abbiamo incontrato la scorsa primavera? Ebbene, allora, rimettiamolo sulla nostra strada, il Roberto Grossatesta. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il francescano Roberto Grossatesta intanto muore vescovo di Lincoln nel 1253, dopo essere stato scomunicato dal Papa Innocenzo IV e Filibaldo Fieschi, genovesi, perché aveva inveito con ostinazione contro la condotta autoritaria e poco misericordiosa del pontefice, non aveva tutti i torti per tutta una serie di motivi. Roberto Grossatesta è autore, forse vi ricordate quelli che erano in viaggio lo scorso anno, del famoso trattato intitolato De Luce, sulla luce, un'opera che abbiamo studiato durante lo scorso viaggio a primavera, un'opera sorprendente. Roberto è stato anche poi un grande traduttore, è un insigne grecista, traduce in latino l'Etica Nicomachea di Aristotele, molte altre opere classiche, soprattutto traduce in latino e commenta il testo del Vangelo secondo Giovanni. Sapete che il Vangelo secondo Giovanni è uno dei bestseller del Medioevo, ce ne siamo occupati lo scorso anno dei bestseller del Medioevo, il libro della Genesi, il libro dell'Esodo, l'Apocalisse di Giovanni e il testo del Vangelo secondo Giovanni. Quattro libri importantissimi per la storia dell'umanità e che non si studiano a scuola. Questo è paradossale, ma viviamo di paradossi. Voglio dire, non sono dei programmi scolastici, cioè, meno che in quelli della scuola degli adulti, dove da anni, da 30 anni invece ci sono. Con lui Oxford, con Roberto Grossatesta, Oxford diventa una piccola Toledo, no? Dove c'è un incontro di culture. Soprattutto Roberto dà inizio alla ricerca empirica, insegna ai suoi studenti a sperimentare in primo luogo su un elemento particolare e affascinante, la luce. E ogni corpo esiste, scrive Grossatesta, perché oltre ad avere una materia ha una forma che è data dalla luce. E infatti la luce, scrive Grossatesta, si diffonde di per sé in ogni parte, così che da un punto di luce subito si genera una grande sfera se non si oppone un corpo opaco. E guardate l'intuizione di Roberto, che commenta e spiega l'evento della creazione utilizzando la fisica e l'ottica, commenta il libro della Genesi da fisico e da ottico, è avvalorato dall'autorevolezza del libro della Genesi, nel cui testo l'affermazione, la prima affermazione, sia la luce. È il primo atto del Dio creatore, no? L'universo, scrive Grossatesta, non è che un punto luminoso che genera da sé per dilatazione l'infinita varietà delle cose. Se la fisica moderna e contemporanea, che identifica la materia con l'energia, ha fatto molta strada, lo si deve anche al fatto che in principio, a far riflettere, c'è la metafisica di Roberto Grossatesta, che con il suo estro creativo ha dato inizio, al di là della manica, alla scolastica empirica, cioè la corrente che ha propiziato lo sviluppo di quel movimento che noi dovremmo studiare, che ha preso il nome di sperimentalismo di Oxford, e noi ci iscriviamo quindi alla scuola di Oxford, dello sperimentalismo di Oxford. Con quale di queste azioni, guardate, osservare, assaggiare, toccare, annusare, ascoltare, avete sperimentato e scoperto qualcosa? Beh, scrivete quattro righe dopo. A volte facciamo delle scoperte che magari ci hanno già fatto altri, ma che per noi sono un qualche cosa di nuovo attraverso i nostri sensi, in modo empirico. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Anche il signor Tiburius ha voluto, a suo rischio e pericolo, sperimentare qualcosa di nuovo. E come si conclude l'esperimento? Con quali scoperte? Allora, leggiamo il sentiero nel bosco. Il signor Tiburius camminò, sentiva il corpo sempre più accaldato, il fiato farsi corpo, la stanchezza crescente, il cammino prese infine a salire e assunse l'aspetto abituale di un sentiero d'alta quota. Alcuni massi erano ammantati di un muschio dal verde alieno mai visto prima, altri giacevano spogli e mostravano la pietra viva spezzata di netto, tutto intorno ventagli di felce dallo stelo grosso come un dito e possente tronchi d'abete che svettavano altissimi sopra ogni altra cosa o giacevano abbattuti al suolo. Apparve quindi un monte scosceso, instancabile il sentiero vi si inerpicava, era ormai scesa la sera. I fischi dei merli riecheggiavano e Tiburius continuava a camminare nella sua misera giacchetta abbottonata. Sentì un rombo nel fondovalle, ma era l'acqua di un torrente. Tiburius affrettò ulteriormente il passo e camminava. All'improvviso, in luogo degli abeti maestosi, comparvero innumerevoli allegri cespugli dal fitto fogliame. Erano arbusti di nocciolo. E questo, da che mondo è mondo, è segno che ci si è lasciati una foresta alle spalle e ci si trova al margine estremo. Ma il signor Tiburius non poteva riconoscere quel segno. Superato il tratto in mezzo ai cespugli, gli alberi si diradarono, la foresta finì e Tiburius si ritrovò su un altopiano erboso a cielo aperto. Sentiva come in tutte le membra, rispetto della volontà, i nervi vibrassero, il sangue pulsasse. Il sole era già tramontato. Lontano, dietro al profilo verde di una selva, aspettava un monte assai elevato, coronato da tre maestosi nevai, colpiti in quel momento da un riverbero rosato e dalle ombre gettate dalle rocce. Tiburius vide che il sentiero scendeva per il pendio erboso incontro al torrente che portava acqua alle terme e decise quindi di seguire il corso del sentiero verso il basso. Dominò il febbrile desiderio di riposo e scese, spingendo a scatti le ginocchia doloranti per il viottolo in forte pendenza. Il monte dai nevai color delle rose si ritrasse pian piano dietro la foresta, finché non rimase più nulla all'infuori di alcune alture verdi ed un gelido turchino tramate di nebbiosi filamenti. Tiburius raggiunse il torrente e si avvide di aver colto nel segno. Il sentiero procedeva parallelo al torrente. Si accinse quindi a seguirlo, facendo un nuovo estremo sforzo alle sue forze, quasi al lumicino e al tempo stesso inebriate. Dopo aver camminato per un tratto, sentì all'improvviso, nonostante lo scrosciare del torrente giù nella gola, dei passi alle sue spalle. Si volse e vide un uomo che stava per raggiungerlo. Su una spalla portava un'ascia, a tracolla una filza di cunei di ferro e ai piedi dei robusti zoccoli. Tiburius si fermò, lo lasciò avvicinare e gli chiese: «Amico, dove mi trovo e come posso raggiungere le terme?» «Siete sulla buona strada», rispose l'uomo. «Là, nella Case, però c'è un bivio. Il sentiero più battuto sale verso lo Suder e in quel bosco potreste smarrirvi. Visto che vado anch'io nella vostra direzione, potete venire con me, vi porterò io fuori di qui. Come siete capitato da queste parti, se non sapete nemmeno dove vi trovate?» «Sono un malato, mi curo giù alle terme», rispose il signor Tiburius. «Ho percorso un lungo tratto di strada in carrozza, poi ho preso a passeggiare smarrendomi nel bosco, ragion per cui non sono più riuscito a trovare la carrozza che vi sta aspettando». L'uomo del cunei di ferro guardò il signor Tiburius in tralice, dalla testa ai piedi, e poi, con la delicatezza spesso peculiare di questa gente che l'ingiusto mondo mai le riconosce, in considerazione del suo stato, si mise a camminare molto più lentamente di quanto d'abitudine facesse. «Se siete sceso fino al torrente passando dal prato della campana, allora avete attraversato il bosco nero», disse. «Sì», rispose il signor Tiburius, «sono sceso al torrente per un prato tondeggiante e ripido, a forma di campana». «Lassù», disse l'uomo di rimando, «la gente non sale volentieri un posto selvaggio». «Sì, sì», ribatté il signor Tiburius, «e voi chi siete che ve ne andate a calare della notte in questa forra?» «Sono un taglialegna», rispose l'uomo, «e solo per caso oggi passo da queste parti, perché ho un messaggio per il nostro caposquadra che è su al bosco Suder. Mi sono portato dietro gli attrezzi per affilarli. La mia casa, prendendo a sinistra, dista da qui solo mezz'ora. Stiamo disboscando un pezzo di foresta che è all'incirca a 6 ore di cammino dal punto in cui vi ho incontrato. Ogni lunedì saliamo su al bosco e ne discendiamo il sabato. A volte però ci restiamo anche per settimane intere. Oggi ho lavorato fino al pomeriggio, poi sono sceso a valle». «E quando tornerete su?» domandò Tiburius. «Questa notte resterò a casa mia», rispose Taglialegna. «Domani alle 3 del mattino andrò dal caposquadra su allo Suder. Di là tornerò nel bosco che stiamo tagliando in modo da potermi mettere ancora al lavoro il pomeriggio». «E tutto ciò in un solo giorno?» disse Tiburius. «E così tutto l'anno. In inverno non è tanto dura», rispose Taglialegna. «Restiamo giù a valle, spesso la giornata passa a trasportare legna sul carro». «Capisco, capisco», ribatté Tiburius, tenendo faticosamente il passo accanto all'uomo. Questi gli raccontò ancora molte cose del suo mestiere, come lo si pratica, come si vive in alta montagna, quali rischi e avventure ciò comporta. Così discorrendo continuarono a camminare fino a che, per quanto era dato vedere, essendo ormai calata la notte, la valle si allargò e la strada prese nuovamente a scendere per un pendio piuttosto scosceso. Una volta tornati in pianura, percorso un ulteriore tratto di strada, videro le luci di alcune casupole. «Ecco», disse il Taglialegna, «siamo arrivati, ho allungato un po' il mio cammino, ma da qui in poi non ci sono difficoltà. Proseguite per questa strada sempre diritto e presto riconoscerete le case. Io devo tornare indietro perché ci vogliono quasi 2 ore prima che sia a casa. La notte è corta e alle 3 devo rimettermi in viaggio». mio gentile buon amico, disse Tiburius, non posso ricompensarvi ora perché non ho denaro con me, lo tiene infatti sempre il mio domestico e in questo momento non è qui. Accompagnatemi, venite da me in modo che io possa addebitarmi della vostra buona azione, oppure prendete il mio bastone e prestatemi il vostro. Rimarrò qui fino ad autunno inoltrato, mi chiamo Theodor e quando voi o altri mi riporterete il bastone per far cambio col vostro, allora pagherò il mio debito. Figuratevi, disse il taglialegna, devo ancora filare gli attrezzi, non ho più un minuto da perdere, ma il bastone lo prendo volentieri, un giorno o l'altro ve lo riporterò perché ho due bambini, se volete darmi qualcosa per loro ne sarò ben lieto e anche la loro mamma pure. Ciò detto, si scambiarono i bastoni e presero congedo. Tiburius procedeva lento, reggendosi al tozzo arnese del taglialegna, lungo gli steccati dei piccoli orti delle case, e sentiva ancora i passi, adesso decisamente più svelti dell'altro, che, carico di cunei di ferri calzato di zoccoli, privo di appoggio, giacché la canna di Tiburius, dall'aureo ed elegante pomo, certo non andava messa in conto, si avviava per la strada del ritorno verso la sua casa a due ore di cammino. Nella locanda in cui alloggiava il signor Tiburius furono tutti stupiti vedendolo arrivare di notte a piedi e con quell'arnese da taglialegna. Il padrone si informò con discrezione, gli altri si passarono parole, la notizia con velocità fulminea si propagò di casa in casa. Tiburio si inostrò in poche parole l'accaduto all'oste, salì in camera e ordinò da mangiare, gli fu messo davanti un tavolino apparecchiato su cui vennero serviti svariati cibi. Iniziato a mangiare, Tiburio chiese se la carrozza era tornata. Dalla risposta negativa dedusse che forse domestico e cocchiere lo stavano ancora aspettando nel luogo convenuto, ordinò che qualcuno andasse a richiamarli. Terminata la cena si mise a letto e si coprì fino al mento sotto uno strato doppio di coperte, perché dopo tutto quel trambusto contava di fare una bella sudata, riuscendo così forse a scongiurare un malanno. Poco dopo dal signor Tiburius si levavano i sospiri profondi del sonno. Non sappiamo che cosa accadde in quella notte, possiamo solo raccontare come si configurò il giorno seguente. E come si configura il giorno seguente per il signor Tiburius lo sapremo tra una settimana. Ora lasciamolo dormire, e intanto dobbiamo andare a dormire anche noi. I francescani, che nell'ambiente di Oxford danno lustro alla cosiddetta scuola dello sperimentalismo, sono personaggi famosi, molto famosi, si chiamano Ruggero Bacone, Giovanni Dunscoto, Guglielmo di Ockham. Come operano questi personaggi e qual è il loro pensiero e che cos'è lo sperimentalismo di Oxford? Ma noi la prossima settimana dobbiamo procedere coi piedi di piombo, dobbiamo incontrare ancora Roberto Grossatesta, perché è lui l'anticipatore che, traducendo, è un esperto grecista, e commentando il testo del Vangelo secondo Giovanni, quel capolavoro dal quale, come sappiamo da anni di studio, la cultura universale non può prescindere, giustifica ideologicamente lo sperimentalismo mettendolo in linea con l'ortodossia cristiana. Quindi un'operazione sofisticata. E con quale ragionamento Roberto Grossatesta raggiunge questo obiettivo? Ebbene, questi interrogativi ci invitano a coltivare lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare, come dice l'Incipit della Metafisica di Aristotele. E a questo proposito, un percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale, come il nostro, deve cercare di edificare granai pubblici, teste ben fatte, deve accumulare riserve intellettuali contro un possibile e non auspicabile inverno dello spirito, dicevano i francescani. E visto che è ancora autunno, e l'autunno è il periodo più adatto per la raccolta e per la conservazione, state facendo delle raccolte e delle conservazioni? Sono graditi gli assaggi, eh? Ebbene, approfittate, la scuola è qui e il viaggio continua. Buonanotte, accorretemi.